Scrivere contro da Erta Müller a Vaclav Havel è il nostro dossier di questa settimana che ci sta conducendo nelle letterature che si sono espresse anche in condizioni di oppressione. Lo spunto di questo viaggio l'ha fornito un libro appena edito da Feltrinelli intitolato Una mosca attraversa mezza foresta, storie di regime, esilio e libertà. Una raccolta di interventi pubblici della scrittrice premio Nobel Erta Müller. Dopo aver dedicato le precedenti puntate qui ad Alphaville alla scrittrice tedesco-rumena e a Luz Sepúlveda, oggi arriviamo all'Unione Sovietica di Alexander Salgenitsyn. Nato in Russia, nel Caucaso settentrionale, con i suoi scritti Salgenitsyn ha fatto conoscere al mondo la realtà dei gulag, in uno dei quali fu poi detenuto per molti anni. Ha servito come ufficiale durante la Seconda Guerra Mondiale, ma è stato arrestato nel 1945 a causa di alcuni commenti critici su Stalin, trovati in una lettera privata. Ha trascorso 8 anni nei campi di lavoro forzato e 3 anni al confino, un'esperienza che ha trasformato radicalmente la sua visione del mondo e della letteratura. E poi nel 1970 ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, ma è stato espulso dal suo paese e privato della cittadinanza nel 1974, dopo la pubblicazione in Occidente del monumentale Arcipelago Gulag. Salgenitsyn ha vissuto a lungo in esilio negli Stati Uniti prima di tornare in Russia nel 1994, dove è morto a Mosca nel 2004. Ben ritrovato Marco Sabbatini.
Buongiorno, buongiorno e grazie per il vostro invito.
Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Lei insegna letteratura russa e storia della cultura russa all'Università di Pisa. I suoi principali ambiti di ricerca riguardano la letteratura del Novecento e la cultura sovietica. Da Salgenitsyn ha tradotto in italiano Una parola di verità, uscito per il Centro Edizioni Università di Macerata nel 2025. Ha inoltre curato i volumi Letteratura, dissenso e migrazione e Free Voices in USSR nel 2021, entrambi pubblicati da Firenze University Press. Professor Sabbatini, in questo suo ultimo lavoro lei esplora la pluralità delle voci del dissenso. Se Erta Müller si concentra sul trauma psicologico individuale, Sepúlveda sulla narrazione epica del militante, Salgenitsyn con Arcipelago Gulag ha creato un'opera corale basata su centinaia di testimonianze. Possiamo dire che la scrittura in contesti oppressivi non sia mai stato un atto solitario, ma il tentativo di ricostruire un noi dove il regime ha imposto il vuoto?
Beh, certamente questo, diciamo così, è l'azione principale di questo genere di letteratura. Certo, nel caso russo e nello specifico sovietico dobbiamo dire che ci sono delle condizioni che contraddistinguono questa realtà. No, pensiamo al caso stesso di Salgenitsyn. La sua scrittura nasce in un contesto di estrema alienazione fisica, sociale, non ultima direi psichica. Appunto la condizione estrema del gulag è una esperienza che piega e disintegra l'identità individuale prima di tutto. Quindi l'azione di questi scrittori in molti casi, come nel caso specifico di Salgenitsyn, è stata quella di esperire sulla propria persona questi meccanismi di annullamento individuale, ma anche di quella che è una coscienza collettiva. Pensi che nel suo primo lavoro, Una giornata di Ivan Denisovich, che verrà pubblicato anche in Unione Sovietica, il titolo che aveva proposto inizialmente Salgenitsyn era quello di Sh 854, era la matricola di un anonimo deportato, quindi già questo testimoniava il grado di alienazione e disintegrazione, no, dell'identità individuale nonché collettiva. Per cui questa sua direi reclusione è anche la condizione che gli permette di ideare la scrittura. Infatti viene definita una scrittura nel contesto concentrazionario e diventerà poi testimonianza di quella che è stata la grave ingiustizia nei confronti di un intero popolo, quindi si parla qui di una colpa di Stato. E dobbiamo dire che quando lui poi riceverà il Nobel, come diceva lei giustamente, ribadirà che la sua missione di scrittore era non solo quella di sopravvivere e di restituire, no, una identità a se stesso, ma anche quella di dare voce a chi non era sopravvissuto e a chi, pur sopravvivendo alla deportazione, era tornato nella società con il marchio di nemico del popolo. Ecco, potremmo dire quindi che nel caso di Arcipelago Gulag, poi di Solženicyn, noi parliamo di una straordinaria opera di denuncia di quelle che sono le colpe di Stato, che è capace quindi di riattivare una sorta di processo di revisione storica, ma è anche quell'opera che permette alle vittime di, come dire, prendere definitivamente coscienza di quella che è stata la loro condizione di vittime di Stato, perché in un certo senso vengono emancipate non tanto da quel terrore, dall'orrore vissuto e subito, ma le emancipa in un certo senso da un paradosso, no? Dal paradosso dello stigma del recluso, dal senso di colpa che gli è stato inoculato per reati attribuitigli in maniera arbitraria dal potere sovietico, e in tal senso appunto diventa un'opera collettiva, quella che ricostruisce un noi, come diceva lei.
Senta, lei, Marco Sabattini, ha tradotto una parola di verità. In questo testo Solženicyn affida alla letteratura un compito quasi sovrumano: sconfiggere la menzogna di Stato, lo diceva poco fa. È un'urgenza che ritroviamo in tutti gli autori di questa serie. Esiste, secondo i suoi studi, una sorta di grammatica comune della verità che unisce scrittori distanti dal Sud America all'Unione Sovietica?
Ma questa, come dire, grammatica comune, ma forse possiamo veramente riconoscerla nel coraggio dello scrittore, ovvero c'è una presa di coscienza, appunto, dicevo, individuale, che diventa poi collettiva, nella necessità di riaffermare certe verità, e soprattutto allora è quella posizione dello scrittore che vuole rimettere al centro dell'attenzione la persona, no? La dignità dell'individuo, e allora con la sua opera arriva a scontrarsi con le spietate logiche del potere, no? Qualsiasi esso sia, ed è pronto quindi in un certo senso a rischiare con la propria stessa vita, è pronto quindi fino alle estreme conseguenze per portare avanti questa verità. Ecco, questa forse la potremmo definire una sorta di grammatica comune. Pensi che Solženicyn, per le sue posizioni, è stato prima condannato al Gulag, quando era ancora un convinto comunista marxista, è stato poi invece ha rischiato, perché ha subito attentati alla propria vita quando si opponeva al regime sovietico, e alla fine è stato espulso. Ecco, qui forse conviene ricordare anche quella che è stata l'azione di tante persone che hanno aiutato Solženicyn anche nella diffusione della propria opera, che hanno permesso quindi poi la circolazione in maniera clandestina dei suoi scritti fino a farli arrivare in Occidente. Venivano chiamati i nevidimchi, gli invisibili, no? Persone che come lui hanno rischiato la vita. Penso al caso Varanianska, è una donna che morì nel 73 perché conservava copia dell'Arcipelago Gulag, lei lo batteva a macchina e cercava di farlo passare in Occidente. Ecco, queste persone con la propria vita e con il proprio coraggio sono la testimonianza, no, di questa grammatica comune, no, di questa necessità di diffondere ad ogni costo la verità.
Nel suo volume Letteratura di senso e migrazione del 2025, lei, professore Sabattini, analizza lo strappo del distacco dalla patria. Solženicyn è stato espulso proprio come Sepúlveda, è stato costretto a fuggire. Come cambia la voce di uno scrittore quando l'oppressione non è più fisica, ma diventa di fatto geografica?
Certo, questa è una bella domanda, perché nel caso poi russo sono molti gli scrittori che sono stati costretti ad emigrare, dobbiamo dire sin dalla rivoluzione russa, quindi nel corso di tutto il Novecento, e c'è un cambiamento sostanziale, direi paradigmatico, perché lo scrittore a quel punto perde il suo contesto di riferimento, il suo legame diretto con la patria, anche con quelli che sono i suoi naturali lettori. Non tutti hanno avuto la capacità di reinventarsi, no, al di fuori della propria dimensione naturale, appunto quella della patria. E nel caso di Solženicyn però vorrei sottolineare che lui, da nemico dell'Unione Sovietica, e dovrebbe essere appunto accolto in Occidente come una sorta di paladino della libertà e dell'anticomunismo. Ecco, lui, una volta che giunge in Occidente, decide di isolarsi totalmente. Vive negli Stati Uniti, nel Vermont, in una sorta di vita isolata per dare poi corpo alla sua grande opera di respiro storico, La Ruota Rossa. E in questo isolamento, però, quando viene chiamato ad esporsi pubblicamente sui palcoscenici di grande risonanza mediatica, non dimostra l'atteggiamento del dissidente eroe che esprime gratitudine al suo occidente che un po' l'ha salvato e lo ha accolto. Ecco, lui, ecco, mi viene da ripensare un po' al suo discorso ad Harvard nel 1978, dove disattende le attese dei convenuti, che erano studenti, professori, politici. E ad Harvard si scaglia contro la presunzione dell'Occidente, che si ritiene talmente superiore da imporre con la forza il proprio modello di sviluppo, quel modello capitalista, coloniale, che è intriso di sangue e di colpe storico. E tant'è che per Salzenitsyn la civiltà occidentale diventa progressivamente una civiltà miope che non sa cogliere l'essenza delle diverse civiltà presenti sul nostro pianeta. Ecco, questo è un tema di estrema attualità. Quindi quelle civiltà che non vanno comprese con l'unità di misura occidentale e che non andrebbero, secondo lui, contaminate con un sistema di valori che non è autenticamente umanista, lui lo ritiene speculativo e di sfruttamento. Ecco, da questo punto di vista potremmo dire che una volta emigrato, Salzenitsyn diventa un nemico pubblico su più fronti, no? Perché quando tenta di recuperare i valori profondi della Russia e a restituirgli attualità, diventa però anche molto critico con la nostra civiltà occidentale.
Lei, professore, si occupa di storia della cultura russa e di voci libere, lo dicevamo, guardando oggi ai nuovi contesti oppressivi. Ritiene che la lezione di Salzenitsyn sulla resistenza attraverso la cultura sia ancora il modello principale per gli intellettuali che oggi in altre parti del mondo vivono le stesse dinamiche di censura o anche all'interno della Russia?
Sì, beh, dobbiamo dire che Salzenitsyn, come ho provato ad esporre prima, è diventata poi una figura piuttosto controversa. La sua è diventata un'utopia conservatrice, alcune sue idee sembravano anacronistiche. È stato anche strumentalizzato da parte della retorica putiniana, per questa sua idea di nazionalismo. Però ora, al di là delle idee che si possono condividere o meno, la sua resta sicuramente la testimonianza di uno scrittore, di un uomo che ha saputo tenere testa a un potere che è sempre incline alla censura, alla manipolazione, all'oppressione dell'individuo. Per cui questa testimonianza, quella del grande coraggio dello scrittore, diventa oggi una sfida sempre più ardua, ma è anche un modello di riferimento, soprattutto in Russia, ecco. Un po' il campo di cui mi occupo io, questa lezione di Salzenitsyn ribadisce proprio la necessità di una resistenza culturale e pass che passa poi attraverso proprio azioni di coraggio da parte di scrittori, giornalisti o di semplici cittadini, nella speranza che ci sia una sorta di presa di coscienza che ridia voce alle opposizioni. In tal senso è ancora un modello valido a quello di Salzenitsyn.
Grazie, grazie davvero a Marco Sabattini, docente di letteratura russa e storia della cultura russa all'Università di Pisa. Grazie, davvero prezioso.
Grazie a voi, buona
Arrivederci.
giornata.
E domani nel nostro dossier proderemo alla figura e all'opera di grande impegno di Vaclav Havel.